Qui Radio Maria trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siete collegati con l'opera salesiana Sacro Cuore di Bologna. È con noi il direttore dell'opera, Don Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano. In preparazione all'anno della fede, indetto dal Santo Padre, oggi Don Ferdinando parlerà della Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. La parola a Don Ferdinando Colombo.
Allora, ma buongiorno a tutti voi che avete la bontà di ascoltare, e vorrei dare un saluto in particolare a chi si trova in condizioni meno favorevoli anche di salute. Come è già stato detto dall'annunciatrice, fra meno di 15 giorni inizia l'anno della fede, indetto da Benedetto XVI, la cui data di apertura è l'11 ottobre, perché 50 anni fa in quella data Papa Giovanni apriva il Concilio Vaticano II. Proprio per questo ho pensato di presentarvi sinteticamente, nelle varie puntate, un primo documento del Concilio, la Costituzione dogmatica sulla Chiesa. Il titolo in latino è Lumen Gentium, luce dei popoli, che riguarda proprio l'identità della Chiesa. Direi che era importante che cominciassero davvero il Concilio su un documento di questo tipo. E da notare che fin dall'inizio il documento cita il Vangelo di Marco, il Vangelo che riteniamo il più antico nella Chiesa, e quindi un testo scritto che è giunto fino a noi e che ci parla proprio di com'era lo spirito della prima comunità cristiana. Beh, il Vangelo di Marco è un appello alla storia umana perché accolga la luce che Dio ha acceso per mezzo di Cristo. L'inizio è programmatico. Questo è il Vangelo di Gesù, che è il figlio di Dio, che è il Cristo. Ma c'è poi la conclusione di questo Vangelo, che è tutta missionaria. Andate in tutto il mondo, dice Gesù, e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà sarà battezzato e sarà salvo. Ecco, Marco, dopo averci dato questo comando, mette anche la risposta degli apostoli. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Ecco, questo brano con cui il Concilio dà il tono a tutto il documento sulla Chiesa ci fa capire che non sta parlando di una cosa chiusa all'interno per pochi adepti, ma sta parlando di una luce, appunto, Lumen Gentium, di una luce accesa per il mondo intero. Ecco, oggi Gesù, Cristo Salvatore, manda noi, come i suoi apostoli di allora, a essere portatori di questa luce, perché il mondo ne ha più che mai bisogno in questo momento di confusione ideologica e direi anche di capricci. Benedetto XVI, nell'omelia della veglia pasquale del 2009, ha usato questa bellissima espressione. Il risorto è luce, la luce del mondo. Con la risurrezione il giorno di Dio entra nelle notti della storia. La luce Gesù Cristo è la luce vera che supera qualsiasi fenomeno di luci. Egli è la luce pura. Dio stesso fa nascere una nuova creazione in mezzo a quella antica. E allora il caos è trasformato nel creato. Anche Papa Giovanni XXIII aveva indetto il Concilio proprio con questo grande scopo. Ma non aveva prefissato un'agenda completa. Anzi, aveva scritto a tutti i vescovi del mondo chiedendo suggerimenti sul tema da trattare, ma la risposta è stata, direi, unanime. Il tema più segnalato è stato proprio il tema della Chiesa, perché era necessario completare il discorso iniziato dal Concilio Vaticano I, che purtroppo era stato interrotto per l'entrata dei garibaldini a Roma, e ora si trattava di completare un discorso che richiedeva una maggior completezza. Ecco, raccogliendo queste istanze che venivano dal mondo intero, i padri conciliari misero all'ordine del giorno proprio il tema della Chiesa. Ma attenzione, avevano intenzione, prima di tutto, di parlare di Dio, e questo non solo all'interno del gruppo dei cristiani, ma di parlare di Dio al mondo intero, cioè di quel Dio che è il Dio di tutti, che tutti salva proprio per mezzo della Chiesa e che a tutti è accessibile. Ecco, il Concilio voleva chiaramente inserire, subordinare quindi il discorso della Chiesa a una chiarezza sul discorso di Dio. Voleva proporre una dottrina della Chiesa nel senso teologico, cioè a partire da Dio. Cioè, capite l'importanza di questa sottolineatura? Non si può parlare della Chiesa partendo da analisi sociologiche, o meglio, si può farlo, ma non è la partenza che ci fa capire bene qual è la natura della Chiesa. Purtroppo negli anni che sono seguiti al Concilio l'accoglienza dei documenti molte volte è proprio andata a cercare delle frasi ad effetto e non ha magari, direi, sottolineato questo aspetto più profondo che era nel cuore dei padri del Concilio. Ma veniamo al documento. Se voi doveste fare una catechesi sulla Chiesa a un gruppo di giovani, per esempio, o a degli adulti, come la organizzereste? Da dove comincereste? Quali sarebbero i capitoli che secondo voi sono più importanti? Ecco, io provo a dirvi allora, rispondendo a questa domanda, quello che hanno pensato i padri, perché capitemi, anche i padri hanno detto, beh, da dove cominciamo? E poi che cosa tocchiamo come punti forti? L'hanno diviso in 8 capitoli. Primo capitolo, è logico, guardiamo in alto, Dio, la Trinità, Cristo. Quindi il primo capitolo è il mistero della Chiesa illustrato nella sua relazione con Cristo e con la Trinità. E a questo primo capitolo oggi dedicheremo un po' di riflessione. Dopo aver parlato della sua origine divina, è chiaro che se parlo della Chiesa devo parlare di noi, fedeli, di tutti noi, che siamo il popolo di Dio, e quindi di quale legame Cristo stesso ha costituito perché noi ci sentissimo la sua sposa. E allora il secondo capitolo è proprio come titolo il popolo di Dio. Allora abbiamo guardato in alto, poi abbiamo guardato chi siamo, il terzo capitolo dice però all'interno di questo popolo c'è una organizzazione con dei ministeri, dei compiti precisi e quindi la gerarchia della Chiesa, il Papa, i Vescovi, il Collegio Episcopale, i sacerdoti, il popolo. E mi pare così, nella logica, avete visto come a partire dall'alto, poi la nostra identità di popolo e poi finalmente all'interno di questo popolo i compiti e i ministeri. E siamo arrivati al quarto capitolo. Il quarto capitolo vuole sottolineare un elemento fondamentale, il battesimo, perché è la porta d'ingresso e per mezzo di questa porta d'ingresso noi diventiamo figli di Dio e siamo, direi, già in qualche maniera resi capaci di dialogare con Dio. E quindi il quarto capitolo è dedicato ai laici, perché laico non è chi non è religioso, come a volte nel linguaggio di oggi si usa dire. Il laico, nella bella tradizione della Chiesa, era il battezzato che era vestito di un abito bianco per 7 giorni e questo, vi ricordate, Pasqua e la Domenica in Albis Depositis, cioè erano 8 giorni dopo il battesimo ricevuto a Pasqua con cui si teneva questo abito bianco che si deponeva alla domenica seguente e questi laici, quindi resi bianchi dal battesimo, resi persone nuove, figli di Dio, a questi è dedicato il quarto capitolo. E il valore profondo, perché pensate che anche prima di essere prete, anche lui prima di tutto è laico, battezzato, prima di essere vescovo, prima di essere papa, è la porta d'ingresso per tutti. Il quinto capitolo si domanda, ma qual è la meta a cui siamo tutti chiamati, laici e ecclesiastici? E la meta è la santità, è una chiamata universale, non ci chiama così a dire un po' di preghiere, a compiere qualche rito, no, ci chiama all'intimità profonda con Lui, ecco la santità a cui è dedicato tutto il quinto capitolo. Il sesto va un po' sullo specializzato, i religiosi, le religiose, cioè coloro che hanno fatto la scelta, addirittura già in questa terra, di vivere in una situazione di intimità profonda con il Signore, come con la perfezione totale vivremo quando saremo con Lui, ed ecco i religiosi. Siamo arrivati al settimo capitolo e la domanda è di tipo storico, cioè questo popolo che cammina, illuminato dalla luce di Cristo, questo popolo di figli di Dio, questo popolo che ha una gerarchia, che è chiamato alla santità, e che sbocco avrà? Qual è la meta finale? La domanda potrebbe essere tradotta anche così: la storia, che sbocco avrà? E dove sta andando l'umanità intera? E allora ecco questo bellissimo capitolo che ci parla dello sbocco finale, e i tecnici dicono escatologico, per cui la Chiesa è chiamata a prepararci a quell'incontro definitivo quando saremo definitivamente col Signore. Abbiamo fatto una dimenticanza? No, non è una dimenticanza, ma è anzi direi proprio la collocazione migliore. All'interno di questo popolo di Dio, che è la Chiesa, c'è una figura eminente, la prima, la migliore, colei che in qualche maniera ha proprio dato inizio nella storia alla risposta d'amore al progetto di Dio, Maria Santissima. E quindi c'è un capitolo intero, l'ottavo, dedicato alla figura di Maria, madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa, e Maria è proprio presentata come la figura della Chiesa. Ecco, questa è la struttura del documento, che mi pare molto bella, e naturalmente la cosa migliore è prendere in mano il documento e leggerlo. Non possiamo farlo noi così per radio, di leggere tutto, però alcuni brannetti proverò a leggerli con voi, ma lo suggerisco. Il Papa sta proprio dicendo questo anno della fede, approfondiamo la fede, e suggerisce i documenti del Consiglio e il Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi una certa iniziativa anche di ciascuno di noi nell'affrontare, non dico uno studio profondo, ma una conoscenza, in modo tale da essere competenti della fede che stiamo vivendo. Andando allora direttamente al primo capitolo, che ha come titolo esatto La Chiesa, estensione del mistero trinitario all'umanità, quindi estensione del mistero di un Dio che è Trinità per tutta l'umanità. E inizia molto solennemente con queste parole: essendo Cristo la luce delle genti, ecco sentite, la luce delle genti, questo Santo Concilio, adunato nello Spirito Santo, ardentemente desidera che la luce di Lui, splendente sul volto della Chiesa, possa illuminare tutti gli uomini, annunciando il Vangelo ad ogni creatura. Ecco, allora, la luce è Cristo, che splende e illumina il volto della Chiesa, siamo noi. Il Concilio dice: noi desideriamo che questa luce raggiunga tutte le creature del mondo e diventi annuncio di Vangelo e quindi di salvezza. Cristo Signore è la luce delle genti. Con questa frase del Concilio, in qualche maniera si superano 4 secoli di controversie fra cattolici e protestanti, andando a quanto ci mette, direi, in comunione, cioè Cristo, come riferimento essenziale. Non solo, ma si passa subito alla scelta, direi, principale di questo documento, che è la scelta trinitaria. È una visione che già San Paolo e i padri della Chiesa avevano presentato. Vi dico due frasi di due grandi padri della Chiesa. Tertulliano dice: la Chiesa è il corpo della Trinità. Pensate, la Chiesa, corpo, quindi direi forma visibile, concreta, di questo amore infinito che è nella Trinità. E questo Tertulliano è del secondo secolo. Nel terzo secolo San Cipriano dice, è una frase che poi il Concilio ha ripreso pari pari perché è molto sintetica ed espressiva, la Chiesa è un popolo adunato dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi la Trinità vive una sua unità perfetta, ma questa unità si è irradiata con i doni caratteristici del Padre, del Figlio e dello Spirito nel corpo della Chiesa. E nel leggere le pagine dei padri della Chiesa c'è un'immagine che è presente nella teologia che paragona la Chiesa alla Luna, la quale non ha da se stessa una luce propria, ma rimanda la luce del Sole, e in questo caso il Sole è Cristo. La dottrina della Chiesa si manifesta come dipendente allora dalla dottrina su Cristo, è legata ad essa. Cioè non possiamo parlare della Chiesa se non parliamo di Cristo, e non possiamo parlare di Cristo se non parliamo della Trinità. Poiché però nessuno può parlare correttamente di Cristo, del Figlio, senza allo stesso tempo parlare del Padre, e non si può parlare correttamente del Padre e del Figlio senza mettersi nel corpo dello Spirito Santo, vedete che la visione cristologica della Chiesa diventa necessariamente una visione trinitaria. Allora, vediamo un po' il compito del Padre, il compito del Figlio, il compito dello Spirito Santo. E il documento, al secondo numero, quindi capite proprio dopo aver detto che è luce del mondo, luce dei popoli, dice: l'Eterno Padre decise, dopo la colpa di Adamo, eccetera, tutta la storia dell'Antico Testamento, di elevare gli uomini alla partecipazione della sua vita divina. Quindi non un perdono ma lasciandoci soli e isolati, ma ci ha chiamati a vivere la sua stessa vita. Dopo la loro caduta in Adamo, il Padre non li abbandonò, ma sempre prestò loro gli aiuti per salvarsi, in considerazione della redenzione che Cristo avrebbe portato. E li ha chiamati, questi figli, che lui vuole nell'intimità con lui, li ha chiamati a formare la Santa Chiesa, che, vi uso cinque espressioni che ci sono nel documento, che era stata annunciata fin dall'inizio del mondo nell'idea di dare un'unità a tutto il genere umano. Ricordate poi l'episodio tragico della Torre di Babele, quando il genere umano si rompe e si divide. Quindi era annunciato fin dall'inizio del mondo. Era preparato, dice il Concilio, nella storia del popolo di Israele dall'antica alleanza. Cioè Mosè che fa? Prende il popolo disperso come schiavi in Egitto e li costituisce in comunità e stabilisce la prima alleanza, cioè Dio comincia ad attuare in maniera forte e visibile questo progetto di salvezza già per mezzo di Mosè e poi avanti avanti per mezzo di tutti i profeti. E poi c'è una frase di Giovanni: in questi tempi che sono gli ultimi, ecco, in questi ultimi tempi il Padre ha stabilito l'inizio storico della Chiesa come noi la conosciamo. Il documento aggiunge che c'è stato il momento della Pentecoste come momento di effusione dello Spirito, e poi conclude con la quinta affermazione, e avrà un glorioso compimento, quindi una conclusione alla fine dei secoli. Quindi il Padre è il grande regista che guida tutta la storia della Chiesa fin dall'origine del mondo, ma che lo attua è il Figlio. Il Figlio, dice il capitolo, il numero 3 del documento, è venuto, mandato dal Padre, il quale ci ha scelti in Lui prima della fondazione del mondo. Ecco, chi è abituato alla preghiera del breviario ritrova qui alcune frasi della lettera agli Efesini che noi molte volte nel breviario preghiamo. Quindi il Figlio mandato dal Padre perché lui ci ha scelti prima della fondazione del mondo e ci ha destinati ad essere suoi figli. Ci ha predestinati, cioè prima ancora che noi decidessimo qualche cosa, lui ha già deciso che vuole un rapporto da padre a figli. A me piace dire predestinati, nel senso che quel pro in latino è come dire a favore, cioè ha fatto un progetto in cui ci vuole salvare. Perciò Cristo, che vuole adempiere la volontà del Padre, ha inaugurato in terra il regno dei cieli, proprio costituendo la Chiesa, e ci ha rivelato in questo anche il mistero profondo della sua persona, non solo, ma con la sua obbedienza, un'obbedienza che è arrivata fino alla morte di croce, ha operato la nostra redenzione, cioè la nostra, ha aperto la possibilità davvero a ciascuno di noi di diventare consanguinei di Dio, cioè diventare figli, ma non nel senso così ideale, astratto, ma proprio direi una strutturazione per cui per mezzo della morte di Cristo, nella quale il battesimo ci immerge, noi diventiamo una parte viva del corpo di Cristo. Allora la Chiesa è il regno di Cristo, già presente, presente nel mistero, per mezzo dei sacramenti, per mezzo della potenza di Dio che cresce visibilmente nel mondo. Ma in particolare, abbiamo già detto prima, c'è il sacramento del battesimo come la porta d'ingresso e il sacramento dell'Eucaristia che, se è celebrato come la Chiesa ce lo ha proposto, diventa davvero la prima esperienza profonda di comunione, capite, comunione con Cristo e con i fratelli, che rivelano al mondo visibilmente che cos'è il volto della Chiesa. Noi costituiamo davvero l'unico corpo di Cristo e quindi quando noi diciamo Chiesa non dovete pensare né ai muri, neanche alla gerarchia come tale da sola, tanto meno a dei libri con dei documenti, peggio ancora quando magari la citiamo per dire che c'è l'errore magari storico effettivo di qualche membro della Chiesa che commette delle cose, che fa delle cose sbagliate. Quando noi diciamo Chiesa, noi stiamo dicendo corpo di Cristo vivo, di cui noi siamo delle cellule vive. Parlare male della Chiesa è un'autodistruzione, è un non senso, perché vuol dire parlare male di noi stessi. Bene, tutti gli uomini però, anche quelli che oggi non credono ancora, quelli che non sono ancora nati, tutti sono chiamati a far parte, dice il Concilio, di questo grande, di questa mistica e grande realtà che è la Chiesa. E qui capite che di nuovo ritorna la spinta missionaria, per cui la gioia che noi dovremmo avere di avere scoperto che la nostra vita ha senso perché siamo diventati una cosa sola con Cristo ci dovrebbe spingere a propagare questa notizia e a coinvolgere tutte le persone che conosciamo a entrare sempre più profondamente nel mistero di Cristo. Allora abbiamo visto l'opera del Padre, l'opera di Gesù, adesso lo Spirito. E lo Spirito, se il Padre era il regista, lo Spirito è l'anima profonda, è l'azione indispensabile continua dello Spirito Santo che realizza tutto questo. Il Concilio lo dice con queste parole: compiuta l'opera che il Padre aveva affidato al Figlio in terra, il giorno di Pentecoste fu inviato lo Spirito Santo per santificare continuamente la Chiesa e affinché i credenti avessero così attraverso Cristo accesso al Padre, cioè porta aperta al Padre in un solo spirito, cioè coscienti di essere una realtà unica. E fa tre citazioni. La prima è il Vangelo di Giovanni, dove nel capitolo 17 Gesù dice Padre, tu mi hai affidato questi figli, io li ho custoditi. Poi cita la lettera agli Efesini, che dice appunto quella sottolineatura che ho fatto poco fa, che per mezzo di Cristo abbiamo accesso al Padre, e poi cita la prima lettera ai Corinzi dicendo che lo Spirito Santo dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio. che bello. Vi ricordate quando Gesù ha detto alla Samaritana al pozzo, viene un'ora ed è questa in cui non adorerete più né a Gerusalemme né in Samaria, ma adorerete Dio in spirito e verità. Perché è lo Spirito Santo che vive nei nostri cuori, trasforma la nostra persona nel tempio, non di mattoni, ma di amore, che accoglie davvero il dono di Dio Padre, che è Cristo, e risponde con altrettanto amore. Allora, la figura più bella che cita è quella dell'Apocalisse, quando la Chiesa diventa la sposa, la sposa bella, che Gesù ha purificato col suo sangue, l'ha rivestita di una realtà nuova che finalmente la rende capace di dialogare con Dio, e allora ecco l'incontro fra lo sposo e la sposa. E l'Apocalisse termina proprio dicendo, lo spirito e la sposa dicono al Signore Gesù, vieni, e tutti dicano vieni. Così la Chiesa universale si presenta, e ritorno a citare la frase di San Cipriano, è scritta proprio nel numero 4 del documento, la Chiesa universale si presenta come un popolo che deriva la sua unità dall'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi il discorso sulla Chiesa è un discorso su Dio, solo così è corretto. In questa apertura trinitaria, che offre la giusta chiave per leggere tutto il resto del documento, ecco, noi capiamo allora che la Chiesa è veramente una realtà, come lo diciamo, una santa cattolica e apostolica, cioè caratteristiche che raccolgono veramente tutto il progetto della salvezza da parte di Dio. Poi nello stesso documento, in forma quasi poetica, vengono citate delle figure che vogliono richiamare la bellezza della Chiesa, e si parla che la Chiesa è la sposa, la Chiesa è la casa di Dio, la Chiesa è la famiglia di Dio, la Chiesa è il Tempio di Dio, è la città santa, è nostra madre, è la Gerusalemme del cielo, è il gregge di Dio raccolto nel suo amore. Ecco, in questo modo il Concilio ci presenta la Chiesa come una realtà che sgorga dalla Trinità e dall'azione combinata di questo ritmo che tutte e tre le persone divine continuano a svolgere nei nostri confronti. Continuamente Padre, Figlio e Spirito stanno lavorando per farci comprendere che noi siamo parte viva di questa realtà che è la Chiesa. Quindi con molta ragione il capitolo si conclude con il richiamo all'unità anche nelle cose visibili, chiaramente. Se la realtà è questa unità profonda, perché nella storia ci siamo divisi? E ci ricorda l'esempio, direi, di Gesù che si è lasciato inchiodare sulla croce, umile e povero, per ricordarci la fatica che noi dovremo fare per diventare davvero capaci di ricostituire in unità il gregge del Signore. Se la Chiesa è un mistero da contemplare e da vivere, beh, bisogna fare il passo della fede, altrimenti tutte queste cose che vi ho detto non diventerebbero così delle forme ideologiche che non difficilmente realizzabili. Bene, dopo aver presentato questo primo capitolo, facciamo un momento di stacco musicale anche per riflettere un pochino, brevemente, e poi invece passeremo a parlare di una figura eminente all'interno del Concilio stesso, quella del Cardinale Giacomo Lercaro. Dopo aver visto il primo capitolo del documento del Concilio Lumen Gentium sulla Chiesa, ho pensato che era bello anche conoscere i protagonisti del Concilio, cioè persone che in pratica con la loro fede e il loro impegno hanno reso possibile il Concilio e poi l'hanno anche attuato nelle loro chiese. E ho scelto, anche per una simpatia personale, essendo qui a Bologna, la figura del Cardinal Giacomo Lercaro. A 50 anni dall'apertura del Concilio vorrei ricordare le parole del Papa Giovanni XXIII quando l'ha aperto, e diceva in faccia ai paesi sottosviluppati. La Chiesa si presenta quale essa è e vuole essere, come la Chiesa di tutti e particolarmente la Chiesa dei poveri. Beh, per il Cardinale Lercaro, protagonista del Concilio, il tema centrale del Concilio è proprio la Chiesa in quanto Chiesa dei poveri. L'ha detto e l'ha scritto più volte. Allora, tracciamone un breve profilo, perché è un uomo che ha segnato la storia della Chiesa nel XX secolo. Tutti coloro che hanno avuto il dono di conoscerlo, e fra quelli ci sono anch'io, perché per un anno da giovane prete ho frequentato il suo corso di pastorale qui in seminario proprio per i neoordinati, ed è stato un anno ricchissimo di spirito. E beh, chi l'ha conosciuto sa che era una persona dotata di una straordinaria carica di umanità, proprio lo sentivi, come dire, cordiale, nel senso pieno della parola, però unita a un'intelligenza viva e sensibile, arricchito da doni carismatici evidenti, con grande libertà interiore di dire pane al pane, vino al vino, e poi uomo di preghiera e di meditazione quotidiana profonda, con momenti che coglievamo come vera contemplazione. Ma questo non gli fece certo trascurare i molteplici impegni, sempre curati con molta, direi, con un'attività intensa e molto, direi, pignone in certo senso, con amore scrupoloso e attento fino ai minimi particolari. Beh, non sempre gli uomini che lo circondavano vollero e seppero capire le posizioni assunte del Cardinale Lercaro, e per questo pagò anche un prezzo molto alto, ma qui, in questa sofferenza, possiamo riconoscere ancora di più l'altezza spirituale di quest'uomo e la sua adesione totale a Cristo e alla sua Chiesa. Era nato nel 1891, pensate, in un paesino vicino a Genova, Quinto al Mare. Famiglia modesta, entra in seminario, diventa sacerdote, si ritrova alla guerra 15-18 che lo obbliga ad andare a fare servizio come assistente sanitario, e poi quando rientra, laureato in teologia, diventa subito incaricato di parecchie attività diocesane, diventa prevosto della Basilica di Santa Maria Immacolata, ma una cosa che voglio sottolineare è che insegnava religione nelle scuole, e questo gli offrì la possibilità e l'occasione di avere una familiarità notevole con i giovani, che poi la portò avanti per tutta la vita, e, perché al di fuori della scuola lui la cercava costantemente, e ponendo le premesse di alcune scelte, per esempio catechesi, liturgia, attenzione ai problemi sociali, cioè che saranno le caratteristiche che poi lo accompagneranno da vescovo. Il suo apostolato fu caratterizzato da un impulso alla piena partecipazione dei fedeli, cioè che bello, voleva davvero che non fosse una cosa riservata agli ecclesiastici, ma doveva essere veramente, ecco, come abbiamo detto prima, il popolo che godeva di scoprire la bellezza di essere invitato da Dio. E allora la liturgia la viveva proprio così, momento di grande partecipazione dei fedeli, valorizzazione anche del laicato cattolico, con le loro caratteristiche, con le specifiche, la specifica preparazione indispensabile. E naturalmente a questi laici che voleva partecipi della liturgia proponeva la Bibbia e i padri della Chiesa. Ecco, provate a mettere insieme questi elementi, sono un grande insegnamento anche per noi oggi, proprio per vivere l'anno della fede. Furono molto apprezzate una serie anche di trasmissioni radiofoniche, a quell'epoca la radio era il mezzo che socializzava. Io ricordo che c'era una trasmissione come quella di Padre Lombardi che fermavano la vita della nazione, e tutti si andava davanti all'apparecchio radio per queste catechesi meravigliose, e il Cardinale Lercaro la fece a sua volta. Elemento chiave da lui proposto nella prospettiva di ricostruire il mondo che era stato sconvolto dalla guerra doveva essere la presenza esplicita e qualificata dei cattolici nella società, cioè non più restare fuori da una società che giudichiamo non più ispirata dai valori cristiani, al contrario, il lievito e il sale sono nella pasta per dargli sapore e farla lievitare. Una presenza che partiva certo da principi e contenuti religiosi, per svilupparsi poi in forme di gestione diretta dello Stato e di capillare penetrazione all'interno della società civile. Era il progetto di cristianizzare la società, valido anche oggi. Fedele realizzatore degli insegnamenti di Papa Pacelli, Pio XII, aveva confermato una posizione dottrinale assolutamente forte, senza cedimenti innovativi né tradizionalismi ostinati. Però mostrava anche una fantasia pastorale decisamente unica. Aveva addirittura una spregiudicata disponibilità ad affrontare situazioni oggettivamente difficili davanti alle quali altri scappavano, perché voleva proporre un cristianesimo che doveva risultare fortemente visibile. Allora non è per caso che nel 1947 venga scelto dalla Santa Sede per diventare vescovo a Ravenna e poi 5 anni dopo a Bologna, diocesi in quel momento di frontiera, perché si sovrapponeva il tradizionale anticlericalismo della Romagna, che era un'ex colonia pontificia, al recente massiccio dominio politico delle forze di sinistra. I 5 anni di governo a Ravenna sono stati veramente giocati con forza per riconquistare spazi alla religione in una terra molto ostile. Per esempio, il suo ingresso ufficiale, pubblico, in maniera di corteo, coraggioso, non si usava più farlo, si aveva paura di farlo, e lui il 7 aprile del 47 marcia con i suoi preti per le vie di Ravenna, dopo che questa scelta era stata sconsigliata per ragioni di ordine pubblico, pensate. Poi inventa una peregrinatio Maria, cioè il passaggio di un'icona della Madonna, chiamata Madonna greca, per tutta la diocesi di Ferrara, e poi comincia una serie, un ciclo di predicazioni in cui ha coinvolto missionari specializzati dalla Prossimitate Cristiana di Assisi. Il tutto sullo sfondo di un clima abbastanza difficile di conflitto ideologico, perché c'erano le famose elezioni politiche del 18 aprile 1948, in cui si è scelto con molta precisione se volevamo rimanere un popolo libero o cadere sotto una schiavitù. E l'anno successivo ci fu anche la questione del patto atlantico e purtroppo anche della scomunica dei comunisti decretata dal Sant'Ufficio. Quindi pensate, in questo clima il cardinale Lercaro che vuole strutturare spazi per la cristianità. Ravenna preparò così in profondità il suo servizio quando poi giunse a Bologna, questa diocesi intitolata San Petronio, dove il cardinale Lercaro fu nominato arcivescovo il 2 aprile 1952 e poi cardinale nel 1953. E il suo impegno pastorale si aprì nel segno della continuità rispetto a quello che aveva fatto a Ravenna. Anzi, il cardinale Lercaro alzò ulteriormente il profilo dello scontro ideologico. Parlò infatti di Bologna come di una diocesi malata. Organizzò un gruppo di religiosi, chiamati i frati volanti, pensate, affidando loro il compito di combattere gli avversari politici in occasione dei comizi e delle manifestazioni di propaganda in genere. Tentò anche il rovesciamento del dominio amministrativo delle sinistre, spingendo Giuseppe Dossetti a candidarsi nel 1956 alla carica di sindaco di Bologna. Espresse così in maniera forte il proprio sdegno anche quando ci fu la notizia del 1956 dell'invasione sovietica dell'Ungheria. Quindi capite, un cardinale solidamente ancorato alla dottrina della Chiesa, ma anche fortemente impegnato a diffondere la forza della Chiesa nella società. Capisaldi del cardinale Lercaro, ma vedo che l'orologio scorre, non riusciremo a dire tutto, lo continueremo la prossima volta. Comunque capisaldi risultarono da subito: la forte spinta per la partecipazione dei fedeli, ecco, l'avevo già accennato prima, voleva che le celebrazioni liturgiche fossero veramente celebrazioni di popolo. Pubblicò un libretto intitolato A Messa Figlioli, che costituì il primo direttorio liturgico nel 1955, quindi siamo quasi a 10 anni ancora dall'inizio del Concilio, dove aiutava la gente a comprendere la bellezza della liturgia eucaristica e l'importanza di partecipare. Questo direttorio fu poi tradotto in molte lingue in altri paesi del mondo proprio per la sua semplicità ma anche profondità. Poi lanciò nella diocesi l'impegno per la catechesi, i cui frutti si raccolgono ancora oggi. L'altro problema era la migrazione interna, per cui le zone periferiche della città erano prive di luoghi di culto. E allora questa grande campagna, che coinvolse circa 30 località, dove il cardinale Ercaro riuscì a far costruire luoghi di culto, quindi chiese, ambienti per la catechesi, oratori per i giovani. Un piccolo particolare che mi pare bello sottolineare, che voleva che nelle giornate delle celebrazioni liturgiche pubbliche, corali, ci fossero anche momenti di festeggiamento esteriore collegati, in modo tale da far sentire alla gente che la Chiesa non celebrava nel chiuso i suoi riti, ma dopo essersi arricchita dello Spirito del Signore, era capace di portare la gioia nella vita comune della gente. E così all'inizio degli anni 60 era ormai diventato, direi, noto, conosciuto sul piano internazionale nella sua duplice veste: esperto liturgista e combattente nella roccaforte comunista di Bologna. Penso di fermarmi qui, la continueremo il mese venturo, perché la partecipazione del cardinale Ercaro al Concilio Vaticano II è stata veramente determinante, e anche il dopo concilio, e penso che sarà un modo molto bello di vivere insieme questo anno della fede. Pronto?
Sì, buonasera padre.
Buonasera.
Buonasera, io mi chiamo Anna Maria e chiamo da Clivio, in provincia di Varese.
Sì.
Buonasera padre.
Buonasera a lei.
Io ho chiamato perché semplicemente per ringraziarla di quanto lei ha detto, no? Mi riferisco alla prima parte sulla fede, poi ha parlato del sacerdote. Niente, io condivido pienamente quello che lei ha detto, proprio io ci credo io in tutto quanto, insomma, quello che lei ha spiegato. E sono contenta anche che Padre Benedetto, il nostro Papa, quest'anno ha annunciato questo anno della fede, che secondo me questo anno è un anno, come per dire, incredibile. Ecco, spero già sarà un anno pieno di cose bellissime, secondo me.
Molto bene Anna Maria, ti ringrazio della tua testimonianza. E io penso davvero che questo anno è un anno di interiorità. L'anno santo, sappiamo, è anche un momento bellissimo di movimento di popolo che in qualche maniera arriva alla sede di Pietro. L'anno della fede sottolinea invece proprio questo fatto individuale, dove ognuno di noi deve scegliere davvero di radicarsi nella fede in maniera più profonda, e quindi speriamo anche così di testimoniarlo con le nostre scelte e con la vita delle nostre comunità cristiane. Grazie Anna Maria. Pronto?
Pronto?
Sì?
Pronto? Buonasera.
Buonasera.
Sono Maria da Milano.
Benissimo Maria, dimmi.
Senta, per quanto riguarda l'anno della fede,
sì,
appunto, che Benedetto ha dato a tutto il mondo, bisogna ricominciare da capo, perché la nuova rievangelizzare tutti i popoli. Perché 2000 anni che della fede si parla, si evangelizza, ma poi bisogna ricominciare da capo, cioè c'è un dialogo diverso adesso, questa è la mia domanda.
La tua domanda è molto importante e anche la Chiesa se la sta ponendo a vari livelli, perché per fare un esempio anche di casa nostra, ti sei accorto che una volta andavamo noi in missione a cercare gli indigeni, oggi gli indigeni sono qui in mezzo a noi, cioè voglio dire sempre di più, noi abbiamo ospiti, speriamo graditi e anche collaboratori, abbiamo persone che vengono da molti paesi diversi. E questo è un primo problema missionario non da poco, perché sarebbe ridicolo che noi ci impegnassimo a evangelizzare quelli lontani e poi trascurassimo quelli che sono già qui in casa con noi. Però è difficile, perché il meticciato culturale di popoli che hanno tradizioni e usi diversi, che a volte si scontrano, per cui non riusciamo a essere tolleranti sul modo di vivere, di vestirsi, di mangiare degli altri, di queste persone, creano davvero delle difficoltà oggettive. Se poi pensi alla situazione politica internazionale, tu pensa, oggi predicare Cristo in Siria, noi abbiamo molti sacerdoti, molti cattolici in Siria, pensate alla tragedia che stanno vivendo, o pensate all'Iran, predicare Cristo in Iran, oppure in Nigeria, dove ormai quasi tutte le domeniche o ammazzano i cristiani o bruciano le chiese. Allora, l'annuncio missionario è fondamentale, ma io direi prendiamolo alla sua radice. Una maggior coscienza di ciascuno di noi di che cosa vuol dire essere battezzati, membri vivi del corpo di Cristo che è la Chiesa. Se partiamo da questo punto di partenza, da qui, che questo è l'albero, verranno i frutti, l'impegno missionario sia in casa che fuori. Ma questo mi pare veramente importante quanto difficile, e quindi la tua domanda, cara Maria, è veramente una domanda che in questo momento assilla, io penso, anche il cuore di Papa Benedetto, come quello dei Vescovi, e con la nostra preghiera e con la nostra testimonianza cerchiamo di aiutarli a trovare una risposta concreta, come nella storia della Chiesa hanno fatto tanti santi, che in momenti che sembravano bui, difficili, hanno indovinato la strada giusta. Ma perché? Ma perché erano in profonda comunione con Dio. Grazie Maria. Pronto?
Pronto?
Sì?
Pronto? Sono Antonio e chiamo da Reggio Emilia.
Ciao,
io
Antonio.
Complimenti per la sua esempio che ha fatto sulla Chiesa, che noi siamo le cellule. Sta a noi essere cellule sane per poter portare avanti la Chiesa e l'evangelizzazione, e non essere le cellule non sane, ecco, per capirci. E in più volevo aggiungere che sta a noi testimoniare la presenza, esistenza di Cristo in mezzo a noi. I preti e quant'altro fanno la loro parte, ma noi non dobbiamo stare dalla finestra a guardare, dobbiamo rimboccarci le maniche e testimoniare ai nostri fratelli e sorelle l'amore eterno, l'amore di Cristo che ha nei nostri confronti, senza vergognarci verso nessuno. La ringrazio.
Bravo Antonio, ti ringrazio io. Quello che tu hai detto io lo sottoscrivo tutto. Veramente è importante che ognuno di noi riprenda coscienza. Allora ecco, vedi il suggerimento del Papa, leggete i documenti del Concilio, leggete il Catechismo della Chiesa Cattolica, discutetelo anche come comunità, come gruppi, proprio per avere questa profonda coscienza che poi ti permette di affrontare a fronte alta anche discussioni in ambienti di lavoro, di politica, di professione, dove ovviamente abbiamo davvero da affrontare, oso dire, dei nemici, perché abbiamo anche persone davvero che vorrebbero distruggere la Chiesa, non dobbiamo illuderci, quindi ci vuole anche proprio il coraggio, forse anche il coraggio dei martiri come all'inizio della storia della Chiesa. Grazie Antonio. Pronto?
Pronto, sono Anna da Milano.
Anna, buonasera.
Buonasera, sei lodato Gesù Cristo.
Sempre sei lodato.
Niente, io volevo aggiungere qualcosa riguardo chi ha partecipato al concilio.
Sì.
E io ho la figura di Fran Duff, che è un irlandese, che il Papa Paolo VI invitò Fran Duff a partecipare al concilio Vaticano, e quindi è stato un laico che ha fondato anche la Legion Maria, non so se lei corrente di questa cosa, che si è estesa in tanti paesi del mondo. Quindi noi, io sono, faccio parte di questo gruppo Legge Maria, ed è molto importante perché ci aiuta anche a capire ciò che noi dobbiamo seguire, la parola di Dio, e seguire anche la Vergine Santa che ci porta a Gesù. Questo volevo...
Grazie Anna, grazie, hai fatto molto bene a dire queste cose. E oso dirti che hai colmato anche una mia lacuna, perché non mi ricordavo chi era il fondatore della Legge Maria, mentre stimo moltissimo la Legge Maria, che è una forma di aggregazione ecclesiale. Ecco, come siamo stati capaci di inventare la Legge Maria, l'Azione Cattolica, la FUCI? Ecco, oggi dobbiamo in qualche maniera inventare modalità che siano adatte al pensiero, alla situazione sociale. Penso ai nostri giovani che non hanno più l'esempio di una famiglia che vive la fede, e quindi crescono senza quella catechesi, direi pelle a pelle, che era il modo di vivere di papà, mamma e di altri 5, 6, 7 fratelli. Oggi c'è il figlio unico, o poco più, che è molto anche, oso dire, viziato, o perlomeno è accontentato in tutto, e purtroppo non è accontentato nella cosa fondamentale che è la fede. Quindi dobbiamo inventarci delle forme nuove, soprattutto per recuperare i giovani. Grazie Anna.
Prendiamo ancora una telefonata, don Ferdinando.
Sì, pronto.
Pronto, don Ferdinando, buonasera, parlo da Livorno, mi chiamo Lucia. Senta, molto più semplicemente, rientrare in se stesso, come fece il figlio il prodigo, no, a questo percorso di umanità in cui chiaramente il soggetto ha ormai assunto la possibilità di una consapevolezza profonda e nuova rispetto all'io, ma non basterebbe semplicemente riproporre, ripartiamo da noi, rientriamo in noi stessi? Perché la verità poi è molto più semplice di quanto non pensiamo. Noi non siamo soli, siamo in rapporto con la stessa aria che respiriamo, con la verità che ci dà la vita. Quindi quando Gesù dice io sono la via, la verità e la vita, ci consegna già con molta naturalezza e semplicità quello che è il nostro essere, il nostro sussistere. Quindi,
molto bene Lucia, hai messo in evidenza quello che io ho cercato anch'io di dire poco fa, che c'è un'azione continua, quando sottolineo quel continua, è quello che tu hai detto, anche l'aria che respiriamo, la luce che vediamo, è tutto dono di Dio che costantemente lavora nei nostri cuori con la forza del suo spirito. Noi siamo dei superficiali distratti. Ci lasciamo prendere dall'attivismo, ci lasciamo prendere da problemi anche oggettivi necessari per mangiare, per vivere, per lavorare, però a volte davvero non ci rendiamo conto che anche in questa attività il Signore è presente. E a me piace dire che il filo rosso che guida la nostra vita è saldamente nelle mani migliori, che sono quelle di Dio Padre, e che manda a noi veramente Cristo, via, verità e vita, e lo Spirito, perché possiamo vivere ogni istante. In fondo è molto bello, leggendo la vita dei santi, in particolare cito Santa Teresina del Bambino Gesù, come ogni istante, ogni cosa è vissuta in dialogo con Gesù, in dialogo col Signore, cioè, come dire, percepire già da oggi la realtà che sarà definitiva. Questo è l'obiettivo anche che il Papa propone nella sua motu proprio di indizione dell'anno della fede, dice anno per incontrare profondamente Cristo. Grazie Lucia di averlo sottolineato. E concludiamo il nostro incontro con una preghiera. E la affido a Maria, ci mettiamo davvero sotto la sua protezione, di lei che ha saputo accogliere Dio nel modo migliore e ha saputo donarlo a noi. E le parole sono di Giovanni Paolo II. Maria, umile serva dell'Altissimo, il Figlio che hai generato ti ha resa serva dell'umanità. La tua vita è stata un servizio umile e generoso. Sei stata serva della parola quando l'angelo ti annunciò il progetto divino della salvezza. Sei stata serva del Figlio, dandogli la vita e rimanendo aperta al suo mistero. Sei stata serva della redenzione, stando coraggiosamente ai piedi della croce, accanto al servo e agnello sofferente che si immolava per nostro amore. Sei stata serva della Chiesa il giorno della Pentecoste e con la tua intercessione continui a generarla in ogni credente, anche in questi nostri tempi difficili e travagliati. A te, giovane figlia di Israele, che hai conosciuto il turbamento del cuore giovane dinanzi alla proposta dell'Eterno, guardino con fiducia i giovani del terzo millennio. Rendili capaci di accogliere l'invito del Figlio tuo a fare della vita un dono totale per la gloria di Dio. Fa loro comprendere che servire Dio appaga il cuore e che solo nel servizio di Dio e del suo regno ci si realizza secondo il divino progetto e la vita diventa inno di gloria alla Santissima Trinità. Amen.